Dunque, tra oggi e domani dobbiamo fare delle cose abbastanza importanti che richiederanno tutta la vostra attenzione, perché dobbiamo vedere quello che riguarda sia la divisione cellulare per mitosi che la meiosi. Oggi vediamo il ciclo cellulare e la divisione cellulare per mitosi. Allora, vi dicevo, si parla di ciclo cellulare perché per arrivare alla divisione cellulare vera e propria, che prende appunto il nome di mitosi per tutte le cellule stommatiche, si deve passare attraverso delle fasi di regolazione che vengono classicamente rappresentate sotto forma di un cerchio, ed è per quello che si parla di ciclo cellulare, e questo ciclo cellulare comprende diverse fasi. Una di queste fasi è la mitosi. Lo faccio prima alla lavagna, semplicemente per non essere troppo confusi da troppi disegni, e così lo potete fare anche voi più direttamente. Perciò possiamo prendere un cerchio che rappresenterebbe per delle cellule che sono in attiva proliferazione in colture cellulare, sarebbe come un orologio di 24 ore, e suddividiamo queste 24 ore nelle diverse fasi che interessano il ciclo cellulare. Quello che intendiamo per mitosi prende il nome di fase M per la mitosi, ed è il momento in cui la cellula si divide in modo vero e proprio a produrre due cellule figlie. Perciò vedremo quali sono le diverse fasi della mitosi, cioè le diverse fasi che portano a suddividere il contenuto di una cellula in due cellule figlie. Ma la cosa importante è che queste sono appunto i nuclei e le due cellule figlie. Queste due cellule figlie sono a loro volta cellule che sono in fase cosiddetto G1. Terminata la mitosi, le cellule sono in fase G1. La G sta per gap in inglese e significa intervallo. In effetti, questa fase G1, poi vediamo cosa metteremo all'intervallo tra un aspetto e l'altro di queste frecce, che separa la fase successiva, che è la fase S. E la fase S sta per sintesi, ed è la fase durante la quale ci sarà la duplicazione del DNA, o anche chiamata replicazione del DNA. In seguito alla fase S avremo l'altra fase di intervallo, che è la fase G2. Perciò le fasi G intervallano la mitosi dalla fase S di duplicazione del DNA. Perciò il primo aspetto su quale non fare errore è che la duplicazione del DNA non avviene durante la mitosi, la duplicazione del DNA è avvenuta prima, in una fase molto particolare, d'accordo? Perciò la S sta per sintesi, e cosa si sintetizza? Il DNA. Si duplica tutta l'informazione genetica. Perciò qua avremo una certa quantità di DNA, e questa quantità durante la fase S sarà moltiplicata per 2. Ok? Durante la fase G2 abbiamo tutti i cromatidi, cioè tutte le molecole che sono state raddoppiate. Non sono sotto forma di cromosomi come le intendiamo noi, perché sono ancora sotto forma elassa all'interno del nucleo, ok? Ma i cromatidi sono stati già duplicati. Perché se noi lo mettiamo in modo semplice, le cellule somatiche sono diploidi. Dire che sono diploidi vuol dire che contengono l'informazione genetica ereditata dal padre e dalla madre. Ok? Questa è l'informazione genetica contenuta nelle cellule durante la fase G1. Durante la fase S, l'insieme dell'informazione genetica viene duplicata. Perciò abbiamo una cosa che potremmo dire, cominciamo a avere il doppione dell'informazione. Usciamo dalla fase S quando abbiamo duplicato tutta l'informazione, perciò ciascun cromatide è doppio. Ok? E per quello che abbiamo due volte la quantità di DNA. Ok? Che è diverso di dire tetraploide, ok? E sono invece sempre cellule diploidi che hanno raddoppiato l'informazione genetica in modo tale che quando c'è la separazione una coppia di ciascuno va a finire in ciascuna delle cellule figlie. D'accordo? Questo avviene durante questa fase S. La fase M è la fase più breve, circa un'ora, due ore, altrimenti la fase G1, la fase S che dura alcune ore, la fase G2. Durante queste fasi di gap ci dovrà essere anche una crescita cellulare, perché dovremmo raddoppiare non soltanto il DNA, ma dovremmo raddoppiare o almeno far crescere a sufficienza anche tutta la parte comunque delle proteine e anche parte dei messaggeri che sono presenti e utili all'interno di ciascuna cellula figlia. Perciò c'è un forte aspetto che si chiama di crescita cellulare. Questa crescita dei componenti, anche la quantità di mitocondri, piuttosto che raddoppiare il sistema di endomembrane interne, esse sia come reticolo endoplasmatico piuttosto che Golgi. In effetti non si duplica il Golgi in sé, ma aumenta di dimensione in modo tale da poi essere separato. Durante la fase S, oltre alla duplicazione del DNA, inizia anche la duplicazione dei centrioli. Vi ricordate questo che a livello del centrosoma sono i centri di enucleazione dei microtubuli. I microtubuli saranno molto importanti durante la fase di mitosi, ve l'ho già anticipato quando ne abbiamo parlato, e abbiamo detto che i centrioli sono duplicati perché si devono separare e formeranno i due poli del fuso. L'inizio della duplicazione dei centrioli è in corrispondenza della fase S, perciò nella fase S duplichiamo sia il DNA che i centrioli. Centrioli proseguono e la loro duplicazione termina anche durante la fase G2, mentre la fase S termina quando abbiamo duplicato tutto il DNA. Ok? Vi ho sempre detto dall'inizio del corso che le cellule di un organismo pluricellulare non sono autonome per la loro proliferazione, ma lo fanno in seguito a segnali, in seguito a stimoli, in modo tale da avere anche un controllo dei diversi tipi cellulari uno sull'altro e un'armonia tessutale che poi trova un suo equilibrio, che è quella dell'omeostasia tessutale, cioè un numero di cellule congruo con il funzionamento dell'organo, ad esempio. E dunque c'è un segnale. Da dove arriva questo segnale? Sono segnali che possiamo far rientrare sotto la macro tipologia dei fattori di crescita o dei fattori mitogenici, e dunque ci dovrà essere un segnale esterno, l'attivazione di un recettore e uno stimolo a livello della regolazione dell'informazione genica che mi permetterà di dare il segnale perché la cellula prosegua nel suo ciclo cellulare. In assenza di segnale la cellula si ferma, non va avanti nel ciclo cellulare. Ma questo riguarda una cosa, un punto molto particolare. E l'effetto dei fattori mitogenici agisce proprio sulla fase G1. È come se voi immaginate di avere un insieme di domino, no? Quelle che sono messi uno dietro all'altro, poi si spinge il primo e fa cadere tutti gli altri. Beh, in questo caso il fattore mitogenico sarebbe la prima spinta che fa cadere il primo domino di questo insieme, di queste tappe che si devono permettere di percorrere tutto il ciclo cellulare. Ed è come se il primo domino fosse situato in G1. Tant'è che è necessaria la spinta iniziale da parte del fattore di crescita, ma se io tolgo subito il fattore di crescita, tutte le cellule che poi vedremo sono nelle condizioni giuste, questo è fondamentale, comunque tutte quelle che sono, va bene per poter avere l'ok e fare il ciclo cellulare, lo fanno anche se non ho più lo stimolo mitogenico. Ok? Perciò lo stimolo permette di far partire il meccanismo e il meccanismo parte da G1. Se in G1 la cellula non ha nessun segnale esterno, non va avanti nel ciclo cellulare. Il segnale esterno colpisce, tra virgolette, interessa le cellule che sono in G1. Una volta che il meccanismo è partito, viaggia per conto suo. In effetti, questo è un modo, ad esempio, per cercare di sincronizzare tutte le cellule. Cosa vuol dire sincronizzare? Immaginate di essere cellule dentro una piazza di coltura. Ciascuno di voi è a un punto diverso del ciclo cellulare e nel mezzo c'è il fattore di crescita. Partita la ruota dei 24 ore, ciascuno in realtà è a un determinato punto. Se io a questo punto tolgo il fattore di crescita, chi era in G2 appena prima di M finisce M e si ferma in G1. Chi era in S finisce S, fa G2, fa M e si ferma in G1. Chi era appena all'inizio di S termina S, fa G2, fa M e si ferma in G1. Ok? Perché io ho tolto il fattore di crescita, il fattore mitogenico. Questo vi dice, si sincronizzano tutte le cellule. Allora, a questo punto sono tutte in G1. Ok? Se ridò il fattore, ripartano tutte, le ho messe tutte in fase. Ok? Poi scappano molto velocemente dalla fase. Però questo è un modo per almeno per qualche ciclo aver rimesso tutti in fase, diciamo, su questo nostro orologio da 24 ore. Esistono delle cellule che sono dette essere in G0. G0 vuol dire aver spento, non avere più sintetizzato gran parte delle molecole che mi permettono di entrare, di andare verso la fase S. Perciò si rappresenta in questo modo, si dice che le cellule possono andare in G0. Quali sono le cellule per eccellenza che sono in G0? Allora, ci sono alcune cellule che sono così differenziate che, non so, quelle che sono gli eritrociti, ormai sono un'altra cosa, no? Si è perso, non hanno più nucleo, non hanno più niente, non fanno più la divisione cellulare. Le fibre muscolari sono diventate fibre, hanno perso, perciò non fanno più la divisione, ma perché si è perso addirittura la nozione stessa di cellula. Ma quelle che sono proprio cellule, cellule, immagino voglia dire i neuroni, non era offensivo nei miei confronti, no, perché... Ok, pardon. I neuroni. In effetti, le cellule che non vanno più incontro a divisione cellulare. Alcune cellule, anche dei strati epidermici già più differenziati o cornificati, non vanno più, non sono più interessati dalla divisione cellulare. E dunque spengono, non esprimono più le molecole che sarebbero utili a fare la divisione cellulare. In questo senso si identifica questa fase, questa uscita del ciclo cellulare e si parla di cellule in fase G0. Questo passaggio in fase G0 può essere di tipo definitivo. Non c'è verso, non ci sono segnali che riporteranno queste cellule verso la divisione cellulare. Può essere invece uno stato transitorio, perciò possono rimanere e sopravvivere anche molto a lungo e non proliferare. E soltanto in seguito a determinati segnali avranno però la capacità di rientrare nel ciclo cellulare, perciò in questo caso può essere un passaggio in G0 però reversibile. Queste cellule possono tornare ad essere sensibili ai fattori mitogenici. Ad esempio, questo è molto importante sul sistema immunitario. Noi sappiamo anche il principio delle vaccinazioni è di fare produrre un certo numero o di attivare un certo numero di cloni che ci saranno utili casomai dovessimo essere esposti all'agente patogeno vero e proprio. Questo compartimento cellulare non è che si divide, perché sennò esaurirebbe le nostre forze a vuoto. Finché non siamo stati contagiati non c'è motivo che si mettano a proliferare, perciò possono tranquillamente rimanere in G0. Ma il giorno che c'è un'infezione bisogna che appunto rientrino attivamente nel ciclo cellulare, se no non ci sarebbe la risposta immunitaria, non ci sarebbe nessun beneficio aver fatto le vaccinazioni oppure aver comunque stimolato il sistema immunitario, e dunque deve essere reversibile. Lo stesso, alcuni compartimenti staminali, queste famose cellule che sono importanti a poter ricostruire diversi tipi cellulari o partecipare alla ricostruzione di un tessuto, o semplicemente se mi faccio una ferita, perché poi non è che sia, bisogna andare a cercare delle cose di fantascienze, d'accordo? Se ho avuto un danno c'è uno stimolo di ricostruzione, dunque delle cellule a questo punto devono rispondere maggiormente a uno stimolo e rientrano nel ciclo cellulare. Perciò può essere un'uscita di tipo definitivo, può essere un'uscita di tipo transitorio. Il motivo per il quale io ho fatto questa rientrata e ho fatto questa interruzione e perché questo è un punto importante nella regolazione del ciclo cellulare. Esistono quelle che sono chiamati dei punti di blocco. Dovete immaginare come una via da trascorrere in cui ci sono i punti di blocco molecolare che permettono di fermare il passaggio alla tappa successiva se le condizioni non sono quelle ottimali. Cosa vuol dire non essere nelle condizioni ottimali? Beh, potrebbe essere una cellula che ha appena svolto una divisione e non è ancora cresciuta a sufficienza. Perciò potrei avere una dimensione cellulare che non è compatibile con l'idea che la cellula vada di nuovo incontro a divisione, perché se no ogni volta riduco il volume cellulare. Quello funziona soltanto, questa riduzione del volume cellulare, tipica invece dei primi cicli di divisione cellulare dello zigote, perché vi avevo detto la cellula uovo, l'oocito in generale, è una cellula che ha un volume molto più grande rispetto a tutte le altre cellule. Allora, le prime divisioni cellulari dell'oocite hanno proprio questa funzione di riduzione, vi ricordate, avevamo visto anche un filmato. E in effetti se si va a vedere il ciclo cellulare, in questo caso G1 e G2 sono ridotte al minimo, praticamente non esistono, perché non c'è bisogno di avere questa fase di crescita cellulare. Perciò ho tolto questo esempio molto particolare, altrimenti cellule somatiche normali in tessuto che devono dividersi, oppure cellule in coltura, nella vostra piastra di coltura, si dividono quando comunque hanno raggiunto una certa dimensione, perché se no andrebbe sempre a diventare sempre più piccole. Perciò un aspetto banale è di dire, sì d'accordo, ho ricevuto lo stimolo, ma guarda che non è cresciuta abbastanza. Un altro, cosa non vogliamo? Qual è il fattore di rischio prima di mettersi a duplicare il DNA? Deve essere? Dovrà essere raddoppiato, ma per avere l'ok, cioè il blocco, cosa dirà? Vediamo un po' com'è questo DNA, deve essere integro. Allora, se il DNA è integro, c'è l'ok. Se il DNA presenta appunto dei tagli, presenta delle anomalie, le molecole che si associano a queste anomalie bloccano il ciclo cellulare. Non vado a iniziare la duplicazione di un DNA che non è integro. A questo punto cosa può succedere? La fase, se una cosa è un po' rotta, cosa si può fare?
Riparare.
E dunque c'è la possibilità di riparo. Se c'è il riparo, potrei avere dopo l'ok. Perciò questi punti, ce n'è uno in particolare in questa fase terminale di G1, che permette di verificare che la situazione sia abbastanza ok nei confronti appunto di un ciclo di divisione cellulare. Perciò devo avere uno, lo stimolo, due, la condizione cellulare che sia quella giusta. Se non è giusta, potrei aspettare un po' di raggiungere la condizione giusta. Se non è giusta e non posso riparare il DNA, oppure non sono nelle condizioni di adesione giuste, comunque tra i diversi check che vengono fatti, verifica, se qualcosa non va, questo blocca il ciclo cellulare. Questo è molto importante, perché vi ho detto, non è una macchina che a qualunque stimolo dà la risposta, c'è sempre un'integrazione con in quale condizione si trova questa cellula. Se c'è un danno cellulare, potrebbe essere perché la cellula è vecchia, perché è di un organismo ormai vecchio, ok? Perciò la probabilità che nelle mie cellule ci siano più alterazioni è molto maggiore rispetto alle vostre, perché voi siete più giovani, ok? E dunque è il motivo per il quale nel mio organismo il turnover cellulare, la proliferazione, il recupero rallenta molto, perché aumenta il numero di cellule che a questo punto, per tutela dell'organismo stesso, non rispondono così tanto ai stimoli di proliferazione cellulare. Se invece si parla di mia madre, la cosa aumenta ancora, ok? I fattori di rischio fanno sì che nelle persone anziane la risposta ai stessi fattori mitogenici è molto rallentata. Si chiama la senescenza cellulare, l'invecchiamento cellulare, che è una tutela, perché evitare di far proliferare delle cellule che per loro stesso invecchiamento hanno subito più alterazioni e potrebbero rappresentare un fattore di rischio maggiore. Perciò questo è il check. Se è tutto ok, quello che succede è che a questo punto si inizia a sintetizzare le molecole che saranno importanti per svolgere in modo vero e proprio la sintesi del DNA e anche dei centrioli. Perciò il motivo per il quale la verifica non corrisponde esattamente all'interfaccia, al passaggio, all'inizio della fase S, è semplicemente perché la cellula non produce questo corredo di enzimi. Qual è l'enzima per eccellenza di cui avremo bisogno? Si chiamerà? Cosa dobbiamo sintetizzare? DNA, e dunque si chiamerà DNA polimerase. Durante questa fase, tutto G1, durante la fase S, durante la fase G2, ovviamente c'è tutto quello che riguarda la trascrizione. Non confondete sintesi di DNA, sintesi di RNA. La sintesi di RNA avviene durante tutte le fasi del ciclo cellulare e rallenta nel momento della mitosi vera e propria. La sintesi del DNA avviene soltanto durante la fase S. Ok? Perciò, se la cellula è in G0, secondo voi sintetizza la DNA polimerasi? No, perché non se ne farebbe niente. Se invece è una cellula in G1, che ci arriva direttamente oppure perché ci rientra, in seguito allo stimolo si metterà, e al fatto di aver fatto le verifiche che è tutto a posto, si metterà a produrre sia la DNA polimerase ma anche tutto il resto degli enzimi che servono proprio a andare avanti nel ciclo cellulare, e la prima cosa che dovrà essere fatta è di raddoppiare il DNA. Poi torniamo su almeno 2 o 3 elementi che riguardano la sintesi del DNA, ma proseguiamo con il ciclo cellulare. Perciò noi avremo terminato e usciremmo dalla fase S quando avremo duplicato tutto il DNA. Ok? Non c'è altra altra tipologia, potremmo dire, di definizione. Ok? Finché rimane qualcosa da duplicare, siamo in fase S. Usciamo dalla fase S perché abbiamo duplicato tutto il DNA. Entriamo in fase G2. La fase G2 è di nuovo una fase di gap, è una fase di crescita cellulare, è una fase durante la quale, sia per sintesi che per attivazione, dovremmo accumulare tutte le molecole che saranno utili a svolgere la mitosi. Soltanto quando saremmo nelle condizioni giuste potremmo in effetti entrare in mitosi. Per entrare in mitosi ci sarà lo check. Non vogliamo dividere, cioè le verifiche. È un punto di blocco alto. Per poter compiere la mitosi, la cellula deve aver raggiunto una dimensione sufficiente. Deve avere un DNA che è integro. Se ci sono alterazioni del DNA, allora di nuovo c'è il blocco. Ci sono a volte alcune condizioni anche ormonali, ma questo ne riparleremo quando parleremo della meiosi. Perciò a volte sono esempi nel quale si può avere anche un blocco che è abbastanza lungo in fase G2 senza terminare, poi si proseguirà ma soltanto in seguito a un ulteriore segnale. Perciò morale della favola, non confondere la fase S con la fase M. Separazione con delle fasi G, La fase G1 si può anche avere come evoluzione G0, i tempi si allungano notevolmente. G0 può essere definitiva oppure si può rientrare. Il passo che permette è di proseguire verso il ciclo cellulare, è un punto che nella alcune definizioni si chiama START, che mi sembra giusto come denominazione, o a volte si chiama punto di restrizione. E in questo caso viene indicato con una R. Un punto di restrizione oppure START, perché dipende in quale organismo, si chiama START nel lievito, si chiama punto di restrizione nei mammiferi. Però per adesso possiamo anche usare una parola al posto dell'altra. Però se vedete in alcuni libri indicato START, nell'altro indicato punto di restrizione, sappiate che corrisponde dietro la stessa cosa. È una nomenclatura diversa a seconda della specie nella quale è stato messo in evidenza. Quando si entra in mitosi, cosa succede? Questo più o meno dovete saperlo. Qualcosa abbiamo già detto anche quando parlavamo assieme di altre cose. Cosa si noterà? Allora, perderemo la separazione tra nucleo e citoplasma perché si disgrega l'involucro nucleare. Perché si disgrega l'involucro nucleare? Perché viene fosforilata la lamina nucleare, il nucleo scheletro. E che fine fa l'involucro nucleare? Si vescicolarizza. Poi in contemporanea a questo cosa succede? La cromatina diventa superavvolta a formare i cromosomi. Poi cosa abbiamo detto? La cosa molto importante? Si forma il fuso mitotico per allontanamento dei centrioli a formare il fuso. E il fuso è composto da quale tipologia di molecole? Dai microtubuli. Cosa deve avvenire poi? Ce l'avete in testa, ve lo vedete? Ok? Cosa succede? Devono i cromosomi che fine fanno? Sono allineati. Quando arriva l'ultimo, cosa succede? Si separano i cromatidi, perciò erano i cromatidi a formare un cromosoma. I cromatidi si separano, ok? Non sono i cromosomi che si separano, sono i cromatidi che si separano, ok? I cromatidi di ciascun cromosoma. Mentre si separano i cromatidi, cosa succede? Perciò si allontanano, cosa si riforma? L'involucro nucleare in ciascuna cellula figlia e alla fine termina con la citodieresi, che è questo anello centrale che finisce per separare le due cellule figlie. Abbiamo prodotto due cellule figlie che sono in quale fase?
G1.
Ok? Ci siamo? Questo è quello che abbiamo appena detto. Queste sono le fasi del ciclo cellulare. Questa è la divisione. Le due cellule che sono state appena prodotte sono in G1. Di G1... passo alla fase S, passo alla fase G2 e poi di nuovo la mitosi. Tutto quello che non è mitosi, e dunque saranno G1, G0, S, G2, viene genericamente chiamata interfasi. Perciò le cellule in interfase sono tutte le cellule che non sono in mitosi. Il ciclo cellulare può variare, vi dicevo è più semplice se uno lo rappresenta in questo modo, 24 ore, vuol dire avere già una proliferazione cellulare molto sostenuta di cellule in coltura. Il ciclo cellulare può variare notevolmente, comunque in regola generale se si allunga è perché si allunga in questa zona, ok? Cioè in G1, o si allunga G1 o addirittura si va in G0 poi si rientrerà in G1, perciò la variabilità è maggiormente situata nella fase appunto G1, quello che è associata a G1. Questo è quello che vi dicevo, uscire e andare in G0 oppure rientrare, e vedete come è stato messo qua quello che viene chiamato o start o punto R, e R sta per restrizione, punto di restrizione. È semplicemente perché c'è questa specie di controllo, no? Perciò restringe il fatto di poter andare o meno verso il ciclo cellulare. Tutto è dovuto a stimoli, perciò segnali, recezione, integrazione all'interno dell'informazione genica, sintesi di messaggeri e di proteine, e alla fine, se è tutto ok, si va verso la divisione cellulare. Potrei avere che ho ricevuto il messaggio, ma se la cellula non è nelle condizioni giuste, mi bloccherà. Avrò compito un certo numero di passaggi, ma non supero, ad esempio, il punto di restrizione. Perché vi ho detto, fa un certo numero di check. Questa è la proteina, questa cosa. Perciò i segnali mitogenici sono in questa zona. Dopodiché i domino cadono. Purché non sia interrotta la caduta dal punto di controllo. Quali sono appunto questi punti di controllo? Se l'ambiente è favorevole può crescere a sufficienza, e il DNA integro, e anche nell'altro caso è lo stesso tipo di verifiche che avviene appunto prima dell'ingresso in fase M. Una cosa importante per permettere l'entrata in fase M è che tutto il DNA sia stato replicato, cioè dobbiamo essere sicuri di essere usciti dalla fase S prima di poter entrare nella fase M, e questo è importante in particolare quando vi dicevo questa fase G2 in alcuni casi diventa estremamente breve, in particolare nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. La fase S è quella durante la quale duplichiamo i cromatidi. Cosa vuol dire duplicare i cromatidi? Vuol dire tutto il capitolo che, o perché avete rivisto le macromolecole biologiche o perché l'avete fatto al liceo, quella che si chiama la replicazione semi-quantitativa. Okay? Quella che prende le due catene, doppia elica del DNA, separa e usa ciascuna come stampo per sintetizzare le nuove catene. Perciò le nuove catene sono frutto di una catena vecchia più quella appena sintetizzata. Perciò questa è la catena, diciamo, stampo. Durante la fase S ciascuna delle due catene serve da stampo per le nuove che qua sono state inserite in rosso. Chi fa questo? La DNA polimerasi. E dove avviene questo? Avviene in diversi punti sulla su ciascuna molecola di DNA. Cioè ciascuna molecola di DNA è una molecola lunghissima. Non è che si parte da un'estremità a modo zip e si va a finire all'altra. Ma invece si formano queste specie di occhielli che vedete qua. Cioè la duplicazione del DNA inizia in più punti. Ciascuno di questi punti è chiamato origine di replicazione. Perciò esistono delle sequenze particolari su ciascuna molecola di DNA che sono dei punti nei quali si associano delle proteine che saranno importanti per poter agganciare la DNA polimerasi. Perciò la duplicazione del DNA inizia in più punti all'interno della stessa molecola. E vedete questo, questi sono appunto i filamenti parentali e in azzurro le nuove catene sintetizzate. Questo si manifesta in questo modo. Questa è la catena di DNA, ok? E avremo dei punti particolari che sono le origini di replicazione. È una doppia elica, noi sappiamo che dobbiamo sempre mettere 5' o 3', come avevamo già discusso in precedenza con i messaggeri. Lo stesso vale per il DNA, 5', 3'. E se vedete è esattamente lo stesso tipo di motivazione, lo stesso tipo di struttura. Perciò abbiamo 5', 3', e sono antiparallele, 5', 3'. Ok? Cosa succede in corrispondenza delle origini di replicazione? Beh, quando designiamo l'origine di replicazione è stata aperta, ok? Questa sarà la nostra famosa origine, questo è il 5', questo mi dà il mal di mare, 3', 5', 3'. Ce l'avete anche voi? Scritto? No. Così lo voglio scritto. Non fate il resto, fate solo questo, uguale uguale. Faccio una crisi di autorità. Allora, la DNA polimerasi è un enzima che non può iniziare una catena da zero, è solo capace di proseguire una catena che esiste già. Primo punto, prima informazione. Invece, quale tipologia di enzima è in grado di innescare una catena da niente? L'avevamo già vista assieme, sarà una tipo una RNA polimerasi. Perciò la RNA polimerasi è in grado di innescare una sintesi partendo da zero. La DNA polimerasi non è in grado di farlo. Prima informazione. Adesso significa che ci sarà una forma particolare di RNA polimerasi che ci farà l'innesto, ci farà il primo pezzo, in modo tale che dopo si possa agganciare la DNA polimerasi e proseguire la sintesi. Ok? Questa RNA polimerasi particolare prende il nome di primasi, perché ci farà il primo pezzo. In un caso come questo, quante molecole di primase potranno legarsi? No, infinite, su quello che abbiamo rappresentato qua. 4. Che sono praticamente i 4 punti che io vi ho messo. Adesso fate lavorare le primasi, per favore. Che senso vanno? No, fate le side. Fanno solo un pezzettino, una prima freccia abbastanza breve. Lo rifaccia. Sarà la terza volta che lo deve rifare. Ok? Non voglio ripetere solo questo, voglio ragionarlo con voi. Perciò, in ciascun punto, per sapere cosa dovreste sapere, in che direzione va, e dovrete fare una freccia. In che direzione va? 5 primo, 3 primo. Ok? Allora adesso dove vanno? Le voglio vedere. Dove sono le primasi? E dovete agganciarle in corrispondenze della O, la origine di replicazione, e farle andare solo un pezzettino e solo in una direzione. Non può sbagliare. La deve far partire e va solo in una direzione. 5 primo, 3 primo e deve rimanere complementare e antiparallelo. In che direzione? Cioè, quando parte da qua può andare o a sinistra o a destra, non ci sono tante alternative. Va a sinistra o va a destra? Come fa a saperlo? Dovrà andare, che questo deve essere complementare. Perciò, in questa direzione cosa sarà? Va 5 primo o 3 primo? Se va di qua, sarà, se va di qua fa 5 primo o 3 primo. E sarà antiparallelo? No. E allora va? Ale, mi metta le altre tre. Fa partire?
Sì.
Ok, deve partire da qua. Se va di qua, sarà un 3, qua, 5 primo, qua è 3 primo. Se va di qua, fa 3 primo e 3 primo, non va.
Sì.
E dunque va? Di là.
Dall'altra parte.
Questa? Che direzione va? Questa in che direzione va? Ok, parte, in che direzione va? Di là, lo faccio per i tre altri. Ma lo faccia lì.
Quindi
fa un punto di partenza? No, piccolo piccolo, parte dall'origine,
sì.
E può andare o di qua o di là. Va a destra o va a sinistra?
Va a destra perché deve andare al 3.
No, deve sintetizzare 5 primo, 3 primo, ma se fa il 3 che va di qua, fa 3, 3, non va.
Quindi
e dunque? Va di qua, okay. Perché così farà 5 primo, 3 primo.
Sì.
Fa le tre altre. Faccia le tre. Ma perché le altre me le ha messe? Le deve fare lì.
Ah, sì, qui dentro.
No, sì, poi... sempre uguale. Se fa quello e va di qua, visto che sintetizza 5 primo, 3 primo, cosa incontra? Sarebbe? Non può. Allora, cancella questo e lo rifà. Dove sono? Se fa quello, ok, e va verso destra, quando fa tutto, cosa incontra? 3 primo, perciò fa 5 primo, 3 primo, 3 primo, 3 primo. Non può essere.
No.
Se parte da qua, ok, vuol dire che qua sta il suo 5 primo. Può andare o a destra o a sinistra. Se va a destra, di qua, fa 3 primo e qua è anche 3 primo. Non può essere, deve essere antiparallelo.
Perché la seconda O è il 3 primo del primo.
Perciò questo va di qua. Questa, da dove andrà? 5 primo? Dove va il 3 primo?
Di là.
Uno va di qua, l'altro va di là. E qua?
No, qua l'altro è
giocato. Quello va?
No, va a sinistra.
Sì.
Esattamente lo posto dove l'aveva fatto.
Ok? Allora, parte da qua, ok? Il punto di partenza qual è come numero? 5 primo. Può andare o a sinistra o a destra. Se vado a destra, vuol dire che questo dopo ho il 3' che cresce. Se io continuo così avrei 3', 3', non può andare. Se vado nell'altra direzione, mi sta crescendo il 3'. E il 3' è complementare al 5'. È antiparallelo al 5'. Sotto? Se vado a sinistra, il mio 3' sarebbe di nuovo complementare a un 3'. Non è possibile. E dunque va nell'altra direzione. Qua sotto, in che direzione vado? Destra o sinistra? 5', 3'. Sopra dove vado? A sinistra o a destra? 5', 3'. Non è mica finito, perché se facciamo così abbiamo solo una metà e l'altra metà è scoperta. In effetti si dice, scusate, questa polimerasi che sta andando avanti, mentre si apre questa forcella, prosegue. Ok? Questa polimerasi, mentre si apre, prosegue. Perciò, qua era l'innesto di RNA, a quale faccio seguito con la DNA polimerasi che prosegue la sintesi. Questa stessa cosa, perciò c'è sempre un innesto di RNA e poi prosegue con il DNA. Qua stessa cosa, prosegue e anche questo. Il problema è che se noi facessimo una cosa di questo tipo qua, non avremmo una sintesi su questo lato. Siete d'accordo? Allora, per aprire ho bisogno delle origini di replicazione. Mentre prosegue c'è l'apertura, per metà la polimerasi sta andando nella direzione giusta e dunque prosegue la sua sintesi. Nell'altro caso, nella parte dell'altro lato, potremmo dire, dell'origine di replicazione, noi comunque dovremo sempre sintetizzare in quella direzione. Vedete che le frecce vanno nello stesso senso? Anche perché noi alla fine il risultato finale sarà di avere 5', 3', continuo, per duplicare l'informazione. Allora, quello che avviene è che la primasi, man mano che si apre, si lega anche sui punti che sono stati aperti da questo inizio dell'uso delle origini di replicazione, rifà un innesto e la polimerase si attacca e va a raggiungere la parte che è già stata duplicata. Non solo, ma lei ha un'attività RNAsica, perciò quando arriva, facciamolo da qua, ok? Io sono qua e ha viaggiato, si alzi. Venga. Ok? Lei c'è stato l'innesto, lei rappresenta questa situazione, ok? E dunque si è agganciata e sta andando nella direzione giusta, perciò va avanti e ha sintetizzato questo lato, ok? Che è complementare alla catena che abbiamo dietro. Va avanti, ok? E lei sta andando bene, sta andando avanti. Dietro, si ferma, dietro, io mi sono agganciata, ho una direzione obbligatoria, che è quella sempre di viaggiare 5', 3'. Perciò era stato aperto, mi sono agganciata e faccio il pezzo complementare. Poi arrivo, ma questa non è DNA, si vede subito, è RNA. Era l'innesto che ha permesso il suo aggancio. E dunque, cosa faccio io? Distruggo, tolgo questo innesto di RNA, in modo tale da raggiungere quello che si vede subito, è DNA. Ok? Perciò ho tolto, ho messo del DNA al posto e arrivo e faremo qua la cucitura. Perciò non è così facile, state ancora un attimo concentrati, perché sennò è difficile seguire il ragionamento. Io a questo punto mi sgancio, ok? Perché qua è già stato sintetizzato. Lei invece sta sempre andando avanti, fino al momento in cui anche lei incontrerà casomai un innesto di RNA. Grazie. Ok? Perciò questo prosegue in modo continuo ed era quello che faceva la vostra compagna. Quello che ho fatto io è agganciarmi dietro, fare un innesto di RNA, fare il DNA, togliere quello che era l'innesto di RNA e ricucire. E dunque qua va all'indietro. Cioè, va sempre in avanti, però ogni volta che si apre la catena, questo qua rifà il pezzo che manca. Questa dall'altro lato aiuta a aprire la catena, ok? E continuiamo. Perciò ci troviamo a avere da un lato e dall'altro, su un lato va in continuo, e sull'altro i pezzi che si raggiungono, proprio perché c'è un unico senso di sintesi e non possiamo partire nelle due direzioni a partire dalle origini di replicazione, non partiamo nelle due direzioni sulla stessa catena. Perciò questo va con questi frammenti che poi si ricucciano, questo va in modo continuo. Quando questo ha raddoppiato e arriva lì, fa lo stesso, gli mangia l'innesto di RNA e ricucci il tutto. Quando abbiamo messo tutti i pezzi, abbiamo raddoppiato tutto il DNA. Perciò sarà la fine dei frammenti che sono stati sintetizzati in continuo e intervallati dai frammenti che sono invece frutto di questi pezzi aggiunti uno dopo l'altro con questo meccanismo di primasi e aggancio della DNA polimerasi. Qualcuno avrà forse sentito parlare che si chiamano i frammenti di Okazaki. Perché? Perché appunto quando sperimentalmente si è impedito e poi si digeriva l'RNA, dava tutti i frammenti di DNA che sono quelli che corrispondono a questi frammenti sintetizzati su il lato più lento, cosiddetto, rispetto a quello che è leading edge, quello che va più forte. Alla fine avremo raggiunto il tutto e abbiamo duplicato tutte le catene di DNA. Quando abbiamo duplicato tutte le catene di DNA, usciamo dalla fase S. In effetti, le cellule in fase S sono le cellule che hanno una quantità di DNA compreso tra 1 e 2, se prendo come unità arbitraria, come quantità di DNA, quella che corrisponde alla quantità contenuta in una cellula diploide. Durante la fase S raddoppio tutta questa quantità. In effetti, per non confondersi tra duplicazione del DNA dovuto appunto al passaggio attraverso la fase S, si parla durante la fase G2 che la cellula ha una quantità di DNA uguale a 4C. Questo. Per non parlare, è due volte 2N. E non usare la nomenclatura 4N, perché 4N sarebbe il modo per dire quadruploide. Ok? 2N è diploide. Quando faremo domani la meiosi, le cellule, i gameti sono aploidi, N. 2N è diploidi. 2 volte 2N è uguale a 4C ed è sono le cellule in fase G2. Ok? E per non confondere questa cosa, se si mette un 4 non si mette 4N ma si mette 4C, come se fosse 4 volte la quantità di carbonio. Dicevamo, durante la fase S inizia il raddoppio dei centrioli che poi prosegue e dovrà essere completato in fase G2 in modo tale da permettere la formazione del fuso mitotico quando si entra in fase M. Questi sono i checkpoint, ne abbiamo aggiunto un terzo. La cellula di nuovo potrà bloccare il suo ciclo cellulare, o meglio non permettere l'entrata in anafasi, quella che permette la separazione vera e propria dei cromosomi, cioè dei cromatidi, finché l'ultimo cromosoma non è allineato. Perciò questo è un altro posto di blocco. Non posso cominciare a separare i cromatidi rischiando di non separare fedelmente nelle due cellule figlie l'informazione genetica. Magari facciamo 5 minuti di intervallo perché dopo viene il più bello.